Pet therapy non vuol dire mettere il tuo gatto sul divano e costringerlo ad ascoltare tutti i tuoi problemi, anche se la psicoterapia felina esiste, è molto importante e ne parleremo. In questa puntata ci concentriamo su come gli animali diventano collaboratori a pieno titolo del benessere fisico, emotivo e psicologico delle persone. Attraverso interazioni strutturate e guidate, gli animali, opportunamente addestrati, possono aiutare pazienti di ogni età, con difficoltà fisiche e psicologiche di tanti tipi diversi. Oltre al rapporto benefico con gli animali, dietro la pet therapy c'è anche una rete di grande professionalità e una cura e una tutela che viene garantita anche agli animali, veri e propri collaboratori. Un percorso sinergico tra uomo e animale che è cominciato 70 anni fa, grazie a un pizzico di serendipità. Sono Giulia Crivelli, da anni mi occupo per Radio 24 e per Il Sole 24 Ore di economia, e in particolare di economia della moda e del design, e di pet economy. Forse perché le mie coinquiline si chiamano Ari, che in realtà è un ragazzo, l'unico uomo di casa, Blu, Colette, Emma, Lea, Smilla, Susi e Verde. Non sono stiliste né designer e non pagano l'affitto. Sono i miei cani e i miei gatti, con i quali condivido giornalmente pensieri, momenti, qualche serie TV. In questo podcast andremo a scoprire insieme il rapporto che ognuno di noi ha con il proprio animale d'affezione in un paese, l'Italia, in cui i pet, cani, gatti, ma anche uccelli, pesci, roditori piccoli e medi, hanno superato in numero i bipedi.
Radio 24 presenta Animale a chi?
New York, 1953. Il dottor Boris Levinson, psicologo, era nel suo studio a scrivere, approfittando di un'ora libera da appuntamenti con i suoi pazienti umani. Mentre il suo cane, Jingles, sedeva ai suoi piedi, tranquillo e rilassato a leccarsi il pelo. Il prossimo paziente sarebbe stato un caso complesso, un bambino estremamente introverso che era in terapia da tempo, senza successo, anzi con una regressione tale che era stato consigliato da altri medici il ricovero in ospedale. Levinson aveva studiato a fondo, fra le altre cose, l'autismo infantile, ma aveva esitato ad accettare il caso di questo bambino, dato che anche solo giungere a una diagnosi sarebbe stato complicato. E quel giorno ci sarebbe stato il primo colloquio. La fortuna, quella fortuna che spesso assiste gli innovatori, volle che i genitori arrivassero col bambino un'ora prima, sorprendendo il dottor Levinson e Jingles in studio, in quella pace invidiabile. Il dottore accolse immediatamente la famiglia, il cane corse subito verso il bambino per leccarlo. E il bambino non ebbe paura, anzi, si avvicinò a Jingles e cominciò ad accarezzarlo. Era l'inizio di un percorso che l'avrebbe portato alla completa riabilitazione. Boris Levinson racconta questo aneddoto all'inizio del suo fondativo articolo The Dog as a Co-Therapist del 1961. Con Levinson si inizia a parlare di pet therapy o animal assisted therapy, un percorso terapeutico alternativo o complementare ad altre terapie che coinvolge animali domestici, non selvatici, nel trattamento di tantissime condizioni neurologiche, psicologiche e sociali. Ovviamente i benefici della compagnia degli animali sull'umore e sulla salute non sono una scoperta del secolo scorso. Ippocrate, il cui nome appropriatamente significa signore dei cavalli, già nella Grecia classica prescriveva lunghe cavalcate per curare l'insonnia. Florence Nightingale, fondatrice della infermieristica moderna, diceva che i gatti possiedono più compassione e sentimento degli esseri umani. E nei suoi ultimi anni, trascorsi interamente a letto per le sue malattie, furono dei gatti a vivere con lei e alleviare la sua depressione e la sua solitudine. E Jingles, il cane di Levinson, non è neanche il primo cane a presenziare una seduta di psicoterapia. Sigmund Freud, padre della psicanalisi, teneva spesso il suo ciao ciao Joffy come ospite straordinario nel suo studio, in particolare quando il paziente era un bambino o un adolescente. Ma a questo punto ci viene da chiederci perché. Cosa hanno gli animali di diverso che facilita la comunicazione, porta a rilassarsi, a imparare a fidarsi, a esprimere con spontaneità i propri bisogni emotivi? Il risponso di base, da Levinson in poi, è abbastanza unanime, perché gli animali non ti giudicano. No, neanche i gatti. Dal punto di vista psicologico, Levinson osserva che un cane, ad esempio, sporca, abbaia, corre, fa rumore, ha pulsioni incontrollabili, non ti giudica quindi se fai le stesse cose e soprattutto è amato e degno di essere amato. Per molti dei suoi piccoli pazienti, neurodivergenti per così dire e non, era la svolta. L'ISS, l'Istituto Superiore di Sanità, cita i risultati di uno studio del 2013. Lo studio indica che alla base della capacità dei cani di agire sulle emozioni umane c'è il loro complesso sistema comunicativo non verbale con gli esseri umani, il che li rende particolarmente portati ad alleviare stati di ansia e depressione. Il cavallo, invece, grazie a tutti gli stimoli ritmici e di movimento che provvede, è il nostro alleato nella riabilitazione di pazienti con disturbi motori o posturali. Non è però solo una questione di movimento. La relazione emotiva con il cavallo e la stimolazione sensoriale e cognitiva che offre sono altrettanto importanti, rendendo la cosiddetta ippoterapia efficace anche per persone con problemi come autismo o schizofrenia e aiutando con la comprensione delle emozioni. La Carta Modena del 2002, stilata fra gli altri dalla Federazione Nazionale Ordine dei Medici Veterinari con il patrocinio del Ministero della Salute, si pone di tutelare sia gli umani sia gli animali cooperatori della pet therapy. Gli animali per questi percorsi devono avere il carattere giusto, essere loro stessi in buona salute psicofisica ed essere anche loro in grado di trarre benefici dall'attività svolta. A loro viene garantita una corretta tutela del benessere anche a fine carriera. La carta sancisce che la pet therapy deve essere prescritta da un team completo, che è formato da psicologo, veterinario, zoiatra, veterinario o biologo con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate, oltre a un operatore tecnico con preparazione specifica nell'interazione con la specie di riferimento. Un team di persone altamente qualificate che certifica quanto importante ed efficace possa essere la pet therapy. Una storia lunga come il mondo di vite cambiate per il meglio dal contatto con gli animali. Frida's Friends è una onlus che si occupa di diffondere la conoscenza e la pratica della cosiddetta pet therapy. Ed è con noi Mario Colombo, fondatore e presidente di questa associazione che potete conoscere meglio anche consultando il sito e gli account sui social. Tra l'altro Mario, nel darti il benvenuto, così mi fa piacere che la vostra associazione si chiami Frida's Friends, appunto gli amici di Frida. Io ho una nipote che si chiama Frida, trovo che sia un nome bellissimo, che insomma è quasi universale, poi tante Fride famose nella storia. Quindi la prima domanda che vorrei farti è, ormai insomma sono tanti anni che lavorate, siete nati nel 2012, cresciuti costantemente, però com'era nata l'idea, osservando magari casi simili all'estero?
Sì, Frida's Friends è nata nel 2012 da una mia idea, da una mia intuizione, con un ragionamento molto semplice, devo dire. Io sono sempre cresciuto circondato dagli animali e soprattutto dai cani e dai gatti, e ho sempre visto e constatato che insomma la loro buona energia, il fatto che non giudicano, quindi se sei bello, brutto, ricco, povero, se hai avuto una giornata triste o meno, loro comunque ti danno un'energia positiva. Sfruttando un po', diciamo così, questa loro propensione, mi sono documentato su quelli che sono i progetti di pet therapy, appunto nati in America negli anni 60, e ho constatato e provato che sono, diciamo così, basati su delle ricerche scientifiche, quindi non era la classica moda che arrivava appunto dall'estero. Da lì ho cercato di unire quindi questa mia grande passione per gli animali con una mia propensione, che è quella di aiutare il prossimo, e ho fondato Frida's Friends. Confrontandomi poi con quello che sono le realtà che ci sono all'estero e i due paesi, diciamo così, più predisposti a queste ecoterapie, sono appunto l'America dove è nata e l'Inghilterra dove si è sviluppata molto, ho cercato di fare anche per quello che mi è possibile in Italia qualcosa di molto professionale, di molto diciamo così, di livello, quindi lavorando sempre in equipe con dei professionisti certificati.
Anche perché hai usato un termine appunto che dobbiamo tenere presente, si tratta di coterapie, cioè nessuno pensa che come soprattutto in molti disagi psicologici ci possa essere un toccasana o una sola soluzione, quindi la pet therapy magari insieme ad altri tipi di terapie con l'aiuto di altri professionisti può veramente aiutare.
Assolutamente sì, come dicevamo è un qualcosa di sicuramente riconosciuto scientificamente, ormai ci sono tutti i dati possibili immaginabili sparsi un po' in tutto il mondo e come appunto le ecoterapie messe insieme a quello che può essere la terapia, chiamiamola ufficiale medica, può assolutamente arrivare anche a casi di guarigione. Se pensiamo all'ansia, allo stress, disturbi del comportamento alimentare, disturbi dei comportamenti sociali, quindi tutte queste situazioni anche con gli interventi assistiti con animali, se vogliamo dirla nel modo più professionale, possono veramente essere, diciamo così, la soluzione al problema.
Noi siamo insomma noti, guardavo un po' di numeri, per esempio siamo molto pet friendly come paese, perché per esempio aumentano di stagione in stagione le strutture alberghiere che accettano soprattutto gatti e cani. Per quanto riguarda la pet therapy, però, dicevi Stati Uniti e Regno Unito all'avanguardia, l'Italia come è messa, visto che ormai appunto voi avete anche una certa esperienza?
Secondo me l'Italia ha questo tipo di problema, nel senso che purtroppo non c'è una legge specifica che, diciamo così, possa dare una mano agli operatori del settore, quindi in questo caso noi, nel senso che sono state fondate le linee guida nel 2015, ma non sono testo di legge. Questo cosa vuol dire? Vuol dire in sintesi che fino al 2015 la pet therapy o gli interventi assistiti degli animali erano un po' nel caos, nel senso che li facevano anche chi in teoria non potrebbe farlo, quindi chi non lavora in equipe, chi non ha fatto dei corsi certificati, chi è semplicemente un educatore cinofilo e quindi è diverso da quello che vuol dire rapportarsi con un utente che ha delle malattie, eccetera eccetera. Con l'arrivo delle linee guida, diciamo così, questa situazione in teoria doveva un po' sparire, ma non essendo un testo di legge, purtroppo non è stato così, e quindi ci sono queste grosse dicotomie, diciamola così. Faccio un esempio banalissimo: noi ad esempio siamo al Fate Bene Fratelli dal 2015, quindi un progetto super stabile che va avanti da più di 8 anni, quindi entriamo in corsia con i nostri cani, poi esci dall'ospedale, magari vuoi berti un caffè al bar che c'è di fronte e non puoi entrare. Certo. E questo perché, ripeto, non c'è una legge che ha stabilito delle cose chiare, quindi lasciano fare un po' ai singoli, un po' ai comuni, ognuno è libero di decidere un po' quello che vuole, e quindi si trovano queste situazioni un po' contrastanti, mettiamola così.
Speriamo che su questo il legislatore si svegli, anche perché siamo famosi per essere un paese con fin troppe leggi, poi magari mancano appunto quelle più importanti, ma anche dal sito insomma si vede che lavorate con tanti tipi di animale. C'è una terapia o diciamo a ogni animale il suo progetto terapeutico, o ci sono poi possibilità anche di così di mischiare un po' le carte?
Allora, come dicevo prima, noi seguiamo le linee guida, quindi gli animali, diciamo così, omologati, o meglio dire certificati per gli interventi assistiti con gli animali, sono 5, quindi il coniglio, il gatto, il cane, l'asino e il cavallo. Questi sono i 5 animali che si possono introdurre nei progetti di pet therapy. Noi abbiamo la possibilità di lavorare con tutti e 5 gli animali, perché nel nostro staff, nella nostra equip, ci sono tutte e 5 le figure professionali che si chiamano coadiutori. Però no, non c'è, tra virgolette, un animale specifico per un progetto. Logicamente, a seconda della patologia e a seconda della propensione dell'utente finale verso un animale o verso un altro, l'animale può anche essere cambiato nel corso del progetto stesso. Quindi ipoteticamente puoi partire con un gatto, che è un animale anche visivamente meno impattante, se vogliamo fare l'esempio magari di un bambino autistico, per poi finire con l'asino o col cavallo.
C'è un progetto di cui siete particolarmente orgogliosi, o poi alla fine insomma ci si lega a tutti i progetti? Perché poi avete, se ho capito bene, avete aiutato migliaia di persone in questi anni, quindi questo, da, tu dicevi, io ho una naturale propensione a cercare di fare qualcosa per gli altri, insomma questi sono numeri che danno grande soddisfazione.
Sì, devo dire, come si suol dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché insomma effettivamente con i nostri progetti negli ospedali, specialmente quelli in corsia, ci permettono di trattare e di curare veramente migliaia di bambini ogni anno. E quindi capisci che la numerica dopo 13 anni fa veramente tante persone. Io sono affezionato a tutti i progetti perché, per un motivo molto semplice, perché quando tu entri in contatto con queste difficoltà, che possono essere quelle di un bimbo in pediatria o quelle di un anziano in RSA, e vedi gli sguardi che si illuminano quando tu sei lì con gli animali e vedi i loro sorrisi, non puoi dire c'è un progetto meglio di un altro. Posso solamente dire che forse un progetto unico, anzi direi due progetti forse unici che ha fatto e sta facendo Frida's Friends in questi 13 anni sono stati nel 2018 il progetto dedicato alle vittime del bullismo, che era, diciamo così, un po' una situazione sociale che era venuta alla ribalta in quegli anni, mm-hmm. e noi siamo stati i primi ad applicare progetti di pet therapy per queste situazioni. E il progetto che stiamo iniziando ora per la DCA, quindi per difficoltà di comportamento alimentare, dove purtroppo sono situazioni dove le pediatrie sono piene.
E sappiamo che appunto questa sta diventando una vera emergenza, soprattutto dopo gli anni del Covid, quindi davvero complimenti e spero che siate pionieri in questo. Grazie mille, e insomma mi piacerebbe in qualche modo aiutare o dare il mio contributo, ma ci risentiremo. Grazie ancora e complimenti per tutto quello che fate.
Grazie a te, grazie a voi dell'opportunità, io sono a disposizione.
Per parlare del rapporto speciale che può nascere tra una persona e gli animali che incontra o accoglie in casa, è con noi Alessandro Milan, che gli ascoltatori di Radio 24 conoscono benissimo. Conduttore di Uno, Nessuno e 100 Milan, ogni giorno a partire dalle 9, e autore con Andrew Spanhouse del podcast That's America, che trovate sul sito di Radio 24 e le principali piattaforme. Dei suoi gatti chi lo segue su Facebook sicuramente sapeva, ma vogliamo chiedergli dell'ultimo arrivato. Alessandro, abbiamo saputo da una foto su Facebook che la famiglia si è allargata. Un caso, come a volte capita con le adozioni di animali da compagnia, o una scelta?
Eccoci qua, Giulia. No, è stata una scelta, dai, una scelta ben precisa, perché diciamo la scusa è l'approssimarsi dei 18 anni di mia figlia Angelica, e allora sono capitolato. Ecco, devo dirlo, sono capitolato in maniera misera, nel senso che sono tutte le mie difese sono crollate. No, in realtà io ho sempre adorato i cani, ma non ho mai avuto un cane, però ho deciso sì che la famiglia doveva allargarsi con l'arrivo di Ibiza.
E il nome come l'avete scelto? È stata Angelica?
In realtà il nome, allora, è un personaggio della Casa di Carta, che è una serie piaciuta molto ai miei figli, poi è un'isola che io amo tantissimo, se appena posso ci vado a passare anche solo due giorni, e quindi diciamo che tutto complottava per il meglio, e questo nome ci piace, insomma, ci dà l'idea di un cane o di una cana, per meglio dire così. Gioviale, allegra e sempre spensierata.
E com'è stata l'accoglienza da parte dei gatti? Perché insomma non forse non hanno partecipato alla decisione, però com'è stata alla fine,
allora,
l'accoglienza?
Io farei un minuto di silenzio per Zen, che è la gatta di 12 anni e che già 6 anni fa ha visto l'ingresso di un gatto, Mojito. Quindi Zen era la regina della casa, dopo 6 anni ha perso lo scettro, adesso pure un cane. Devo dire che ogni tanto la guardo, secondo me Zen è una gatta molto espressiva, e le chiedo: Zen, sei felice che c'è un cane in casa? Lei mi guarda, mi fissa, e il suo sguardo dice tutto, con la coda racchiusa, a racchiudere le zampe, a fissarmi. Come dire, dai, stanno prendendo le misure, Mojito è più curioso, soprattutto Ibiza li insegue, e questo, come sai, ai gatti non piace per nulla, però si fanno avvicinare, soprattutto Mojito. Quando però Ibiza tenta di giocare, parte la zampettina sul muso, come dire, stai al tuo posto, sei ancora qui da poco e vedremo nel tempo.
Senti, i tuoi figli stanno crescendo, quindi prima con i gatti, adesso con un cane, e tu hai detto hai sognato per tanti anni di avere un cane. Quindi pensi che questa convivenza aiuti, insomma, che dia qualche cosa in più a chi sta crescendo e formandosi una personalità?
Ma io credo di sì. Allora, io come battuta dico, adesso ho un essere che quando entro in casa, in qualsiasi stato, mi accoglierà come se fosse il carnevale di Rio de Janeiro, sempre, tutti i giorni.
Cosa che i figli forse non fanno.
Cosa che i figli adolescenti non sempre fanno, al di là delle battute. Io credo che anche per i figli, già i gatti danno comunque felicità, il cane ovviamente porta con sé l'esuberanza del cane, no? Il cane proprio non è mai minimamente al suo posto, come si suol dire, ma è al tuo posto, e quindi puoi magari essere un pochino giù, un pochino abbattuto, abbattuta, ma il cane viene subito a farti capire che non è il caso. Quindi in questo io credo che sì, si assumeranno anche un po' di responsabilità e la necessità di crescere, perché occuparsi di un cane oggettivamente è più impegnativo che occuparsi di un gatto, certo, o di due gatti.
Senti, dei gatti, insomma, abbiamo capito che ti piace questo loro linguaggio dei segni, diciamo così, e i cani hai intuito, insomma, questa grande dipendenza quasi emotiva che hanno con il padrone. Ma c'è qualcos'altro che ti affascina di questi due animali diversi tra loro, ma forse non poi così tanto?
Ma in realtà, esatto, mi affascina la discrezione dei gatti, che però appena entra in casa hanno la necessità, certo magari non come il cane, ma di stare dove sei tu, di starti vicino, comunque di stare nei pressi, ma basta vedere quando dormono. Mojito dorme letteralmente sul cuscino di Angelica, a volte letteralmente su Angelica, ecco. Vabbè, il cane è più un'ombra, cioè uno cucina, se lo trova tra i piedi, mangia, se lo trova tra i piedi, si sdraia, se lo trova a fianco. Il cane magari è più prevedibile. Il gatto, devo dire, guarda, io ho imparato, Giulia, negli anni, che hanno delle letteralmente espressioni per cui si fanno capire. Quando prima dicevo di Zen, sei felice di avere un cane? Ma davvero il suo sguardo mi comunica una sensazione, poi noi la traduciamo in termini umani, magari come depressione o tristezza, in realtà è nel linguaggio felino, chissà cosa significa,
certo.
Magari significa che cosa ti è venuto in mente, può anche essere questo.
Senti, dicevo prima di That's America, questo bellissimo podcast che fate con Andrew Spanhaus, dagli Stati Uniti arrivano sempre, no? Le tendenze, poi a volte le accogliamo con un po' troppo entusiasmo, altre volte meno. Parlerete magari anche di Pets in America in una delle prossime puntate?
Ma perché no? Mi hai dato un bello spunto, perché ogni volta cerchiamo degli argomenti che sono, diciamo così, nazional popolare. Abbiamo parlato di case, abbiamo parlato di religione, parleremo di prigioni, anche di bevande, e quindi perché no, il rapporto tra gli animali e gli esseri umani negli Stati Uniti.
No, guarda,
ti rubo l'idea.
No, anche perché ti suggerisco veramente da lì, per esempio dal mio piccolo osservatorio, sono i più avanti nelle cure veterinarie, nelle assicurazioni. Noi siamo più pet friendly come paese, nell'accoglienza, nelle strutture alberghiere per esempio, però pensa anche a tutto l'abbigliamento, i cani da borsetta, insomma, Pets in America potrebbe essere un argomento interessante.
Lo suggerisco a Andrew, vedrai che lo faremo nostro.
Poi il nome viene da lì, quindi insomma, già solo questo.
Esatto.
Senti, grazie mille Alessandro, e super carezze a Zen, a Mojito e naturalmente a Ibiza.
E sia festa sempre con questi nomi. Grazie.
Grazie a te.
Supported by
Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
Animale a chi? Di Giulia Crivelli. In redazione Matilda Barone, producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.